Giovanni qua scorsa dice che Giovanni Battista è la voce che grida nel deserto, preparate la via. A proposito di via, doppio significato nel Vangelo di Marco, quando trovate via, odos, la strada, la via, doppio significato. Il significato scontato, ovvio, qual è? È la via, la strada su cui si viaggia, su cui si cammina. Molte citazioni nel Vangelo di Marco. Ma significa anche, e quindi bisogna saper distinguere questo, cammino, odos, indica il cammino che bisogna fare per diventare discepoli. Allora, un esempio, vabbè, sul significato ovvio è ovvio, erano sulla strada, vabbè, stava facendo la strada, e dipende i contesti. Però quando ha l'altro significato, vediamo un po', 8:27. Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a sé e per la strada e per la via Gesù interrogava i suoi discepoli dicendo, e qui è una domanda importante, chi dice alla gente che io sono? Appartiene a che cosa? A quel concetto di cui abbiamo parlato stamattina, no? L'approfondimento che Gesù fa con i suoi, della sua identità. 9:33-34. Ma egli, voltatosi, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Convocata la folla, insieme ai suoi discepoli, disse loro: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Qui parla di via, no? Sta parlando di un cammino, ma questo è il cammino dei discepoli. Quindi, quando ci troviamo di fronte al concetto di via, stiamo attenti. Può significare il significato ovvio, ma può significare anche il cammino che deve fare il discepolo. Lungo la via Gesù insegna, lungo la via Gesù spiega, lungo la via Gesù approfondisce, si è in cammino. Adesso vedremo quando parleremo della chiamata, qual è il verbo dei discepoli? È un verbo che richiama il concetto di cammino, ma adesso lo vediamo. Allora, e predicava Cheriusso, un verbo importante anche questo, presente molte volte, indica, siamo al versetto 4, no? E predicava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Predicava Giovanni. Indica il verbo l'attività del banditore, dell'araldo, Cheriux, colui che dice ad alta voce una notizia. E quindi che cosa indica questo verbo? Il verbo che richiama la gente ad una risposta immediata. L'esempio del banditore, no? Quando andavano in giro per i nostri paesi, i banditori, davano di solito notizie che richiedevano un'attenzione, una risposta immediata. Scusa, se ti dicevano che l'acqua adesso va via, tu che facevi? Andavi a riempire l'acqua. È così. E quindi, annunzio fatto ad alta voce. Caratterizza questo verbo l'attività di Gesù. Lo troveremo subito al versetto 14, poi ai versetti 38-39. L'attività dei discepoli, 3, e 14, se i due brani vi ricordate che riguardano i discepoli, in tutte e due c'è questo verbo, degli indemoniati, degli ex indemoniati, chiamiamoli così, e dei guariti, anche loro poi, subito dopo, si mettono a proclamare, ad annunziare ad alta voce quello che il Signore ha fatto. Ed è il verbo anche della comunità, vedi Atti degli Apostoli, post-pasquale. Quindi questo verbo, sapete che fa? Unisce Gesù, i discepoli, i guariti, la comunità post-pasquale, è il verbo dell'annuncio cristiano. Annuncio fatto a voce alta e pubblicamente, naturalmente. C'è anche l'aspetto di annuncio fatto pubblicamente, davanti a tutti. È uno di quei termini che Marco usa per legare insieme i protagonisti principali del Vangelo. Giovanni, Gesù, i discepoli, come un altro che troveremo fra poco, subito. Però, quando lo troveremo, ne riparleremo. Allora, di Giovanni abbiamo detto tutto, adesso quasi. Lo Spirito Santo, l'abbiamo accennato, indica la potenza e lo Spirito di Dio che porta la santità. Arriva Gesù adesso, no? Sappiamo la traduzione, quello che ci dice. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea. Oh, questa indicazione la troveremo riguardo a Gesù, in altri punti del Vangelo, che lui è di Nazareth, eh? Viene da Nazareth e dalla Galilea. E che fa? Si fa battezzare nel Giordano da Giovanni. Un momento, chi è che si faceva battezzare nel Giordano da Giovanni?
I pescatori.
Quelli che sbagliavano, fallivano bersaglio. Non fosse altro che ancora deve cominciare. E quindi non credo che possiamo pensare che Gesù abbia sbagliato bersaglio. E allora perché Gesù si fa battezzare? Le spiegazioni su questo ce ne sono state tante, ma una forse la più semplice di tutte, la solidarietà con i peccatori. È la risposta più immediata e più semplice, no? Gesù è venuto per essere solidale con i peccatori e comincia proprio mostrando questa solidarietà con i peccatori, eh? In fila con tutti i peccatori. Sarebbe ben strano che Gesù è venuto per amore, no, dei peccatori, per liberarli e salvarli, e la prima cosa che fa è prendere le distanze dai peccatori. Vedremo che non fa così. Ecco, subito si solidarizza con quelli che è venuto a liberare dal potere delle tenebre. Allora, andiamo avanti. E subito, vedete subito che picchia continuamente, 47 volte nel Vangelo di Marco, questo avverbio, subito, subito, subito. E abbiamo detto che dà vivacità al racconto, alla narrazione. Accelera la narrazione, eh? A proposito dei tempi della narrazione, vedete come Marco ci fa muovere velocemente, abbiamo letto, da una parte all'altra, insieme con Gesù. È un'attività frenetica, è la folla che pigia, e tutto questo ti toglie il fiato. Arriverà un momento in cui Marco diminuirà il ritmo della narrazione e diventerà una narrazione quasi coincidente, il tempo della narrazione coinciderà con il tempo della storia. Sapete quanto? A Gerusalemme. Una volta che Gesù arriva a Gerusalemme, c'è anche questa caratteristica. Il tempo è scandito in giornate, e poi, arrivati al venerdì santo, il tempo è scandito in ore. Rallenta completamente il ritmo. Quindi il tempo della narrazione che riguarda la giornata di Gesù quasi corrisponde alla, il tempo reale quasi corrisponde alla narrazione ogni 3 ore, che sono le ore liturgiche poi, terza, sesta e nona, tutto scandito, piano, molto piano, Cioè, immaginate un film, le prime scene così è tutta l'attività di Gesù in Galilea, quasi, permettetemi il termine, quasi forsennata, non c'è tempo, Gesù vuole un po' di riposo, non riesce a trovarlo, tutto questo, poi arriva a Gerusalemme, tutto va più piano, fino a scandire le ore, ricordatevelo questo. Vedete come il racconto, da tutti i punti di vista, va verso quel momento, quel punto fondamentale. Allora, e subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli. Squarciarsi i cieli, Isaia. Ah, se tu squarciassi i cieli, una delle antifone prese da Isaia nel tempo di Avvento, discendessi. Qui i cieli si sono squarciati. Il segno dello squarciare i cieli è segno della presenza di Dio. E lo Spirito scendere. Allora, ci sono due movimenti. Lui esce dall'acqua, sale, e lo Spirito scende. Sono importantissimi questi due movimenti, no? Perché? Sono i movimenti che indicano l'incarnazione. Dio, uomo. Ci saranno altri verbi che faranno riferimento all'incarnazione, e li vedremo. E poi la voce dal cielo, i cieli si sono aperti e si sente una voce, riguardo a tu sei mio figlio. Che allusioni ci possono essere qui? Bibliche. Qualcuno forse le conoscete già. Il figlio. Il figlio. Beh, si può parlare, ci ricordiamo di qualche figlio importante? Fin dal primo libro della Genesi, qualche figlio importante, Isacco. È un figlio importante, Isacco. E c'è un episodio importante in cui sono legati padre e figlio, Lo ricordate? Il sacrificio di Isacco. Poi, il Salmo 2 al versetto 7, mio figlio tu sei, oggi ti ho generato, parlando del Messia. E poi Isaia, il servo, capitolo 42, versetto 1. Libro della Sapienza, capitolo 2, da 12 a 20, dove si parla del figlio, il giusto perseguitato. Vedete, i riferimenti al figlio sono di due tipi nella Sacra Scrittura. Un modo di riferirsi a lui è un modo che ci fa pensare a una sorte dolorosa, sacrificale, no? Il figlio di Sapienza, un'altra, eppure Isaia 42, un'altra una sorte gloriosa, l'investitura messianica del figlio. Anche qui possiamo trovare dei riferimenti a qualcosa che verrà dopo, no? Già dicendo questa parola, figlio, disceso come una colomba, e venne la voce dal cielo che tu sei figlio, il figlio mio, l'amato, il prediletto, e in te ho posto il mio compiacimento. Ma chi ascolta questa voce? Giovanni l'ascolta? No. Chi l'ascolta? Gesù. Quindi è un'investitura sua, personale. Noi l'ascoltiamo perché abbiamo detto che il narratore è onnisciente, sa tutto e ce lo riferisce. Quindi questo è funzionale a chi? Ai personaggi del Vangelo? No, loro non hanno sentito. È funzionale a noi, lettori. Quindi ci è stato detto che lui è il figlio di Dio e subito, oltre alle altre testimonianze, ci viene detto che Dio ha compiuto la cerimonia d'adozione. È veramente lui il figlio, eh? Quindi possiamo essere tranquilli, stiamo per seguire un personaggio che ha queste credenziali. Che diriamo al narratore? Tu dici questo, tu ci dici questo, ma siccome noi le diamo tanto per scontato queste cose, che non sono più rilevanti nella nostra vita. Tu ti stai sforzando di presentarcelo in questa maniera solennissima, ma siccome noi le sappiamo tutte queste cose, per noi non sono più determinanti per la nostra vita. Ma sì, vabbè, Gesù, il figlio di Dio, sì, va bene, il Cristo, va bene. E invece lui, il nostro narratore, si sta sforzando di darci quanto più possibile input, perché possiamo metterci sull'attenti e dire, qua stiamo parlando di della persona più importante per la tua vita, determinante per la tua vita. Di quello stiamo parlando, non di un qualsiasi altro personaggio. Per esempio, stamattina vi ho accennato, qui sono presenti tutte le componenti del mondo che noi conosciamo, naturale, preternaturale, soprannaturale, con una presentazione solennissima. Ma queste sono cose importanti o no? Cioè, lui si sta sforzando di presentarcelo così, ma a noi coglie, prende questo fatto che tutti sono all'appello nel dare il loro contributo per dirci, sottolineare l'importanza per la nostra vita di Gesù all'inizio di questo Vangelo. L'intenzione è questa, certamente, del narratore. Non è una storia come tutte quante le altre, e non è una storia davanti alla quale puoi dire già la conosco. Non è così. Allora, andiamo avanti. E subito, attenzione, guardate qui. Oltre al fatto che la Santissima Trinità per noi l'abbiamo capito, vedete un po' adesso, e subito lo Spirito lo, come traduce qui, lo sospinse, è un verbo soft, e invece il greco usa un altro verbo, usa il verbo che qualche volta si usa nel Vangelo stesso di Marco, per parlare di quello che succede quando Gesù ordina agli spiriti impuri. Ecballo, lo cacciò È lo stesso verbo. Lo cacciò, lo spinse proprio nel deserto. Quindi indica un'azione decisa, di forza, energica. Non è soft, come diciamo noi, non è affatto soft. Un'azione davanti alla quale non c'è resistenza, eh? Il verbo ekballo, buttare, gettare via. Questa è l'immagine. Anche questo, che verbo è questo? Minimo è strano. Minimo è strano. Dice, perché Marco vuole usare questo verbo? E poi, parlando di che cosa? Parlando di un incontro che non è incontro, ma è scontro, fra Gesù, che è il consacrato, colui che ha ricevuto l'investitura, colui che deve far presente chi? Il Padre, lo Spirito, e questo scontro con chi deve avvenire? Con Satana. Allora, Satana, nella Sacra Scrittura, chi è? Nell'Antico Testamento, chi è? Beh, sarebbe interessante andare a vedere tutti i brani. È l'oppositore, l'accusatore, colui che divide, quando si dice diavolo. Ecco, sì, ci sarebbe da sapere tante cose, però nell'Antico Testamento, per esempio nel libro di Giobbe, è presentato come uno che fa parte della corte, del consiglio della corona praticamente, cioè della corte di Dio, eh? Abbiamo letto qualche volta l'introduzione, i primi capitoli del libro di Giobbe, lui fa parte del consiglio della corona, dice l'autore del libro di Giobbe. E dalla discussione che ha in sede, quando Dio li convoca, tutti quanti, compreso lui, ecco lui, attenzione, lui sta lì, è una cosa stranissima, e Dio gli dice, hai visto il mio servo Giobbe? È Dio che lo provoca e lui risponde e dice vabbè, il tuo servo Giobbe, vabbè, va tutto bene, si comporta bene perché tu gli hai messo attorno una siepe e quello gli va tutto bene nella vita, ma tu toccalo, dammi il permesso di toccarlo nei suoi beni e poi vediamo come reagisce. Primo atto. Dio dice, va bene, però basta che non gli tocchi la vita, ma intanto gli tocchi i figli, i beni, gli distrugge tutto. E Giobbe non peccò. Da capo il consiglio della corona, si riuniscono, dice, hai visto il mio servo? Vabbè, perché però tu non mi hai dato il permesso di toccalo nella sua carne. E poi vedrai se... Questo è il racconto che poi dà inizio dal capitolo 3 di Giobbe, a tutto quello che sappiamo, a quel libro bellissimo, con protagonista questo. Oh, ma Satana, sapete che vi dico? Non so se lo posso dire, così lo sentono tutti quanti, che in quel racconto ti vengono a fare tante domande, ma insomma, ma Dio non si poteva fare i fatti suoi? Che accetta questa, è lui che va a stuzzicare Satana. Si fa più, oserei quasi dire, signore, ma lo dico perché così, per provocazione, che si mostra molto più saggio Satana rispetto a Dio, che dà l'impressione di essere un vecchio che proprio non tiene che fare e sta a pensare ai poveri figli suoi che si comportano come si deve. Scusa, è una provocazione, però così comincia il libro. Quindi vi ho detto questo perché Satana è presente nell'Antico Testamento, ma non è così ben delineato come poi sarà delineato da chi? Dalla letteratura apocrifa legata all'Antico Testamento. Cioè parlo di libri scritti fra il secondo secolo e il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, in cui l'angiologia e quindi anche la figura di Satana è stata sviluppata. D'accordo? È stata sviluppata. Ma nell'Antico Testamento non è che si dice molto, si parla di lui, si dice quello che fa, il libro di Zaccaria, l'accusatore, colui che, come dice l'Apocalisse, colui che si pone di mezzo fra noi e Dio. Il diavolo, come vedremo adesso, è colui che separa. I vari nomi, il tentatore, ecco qua fa il suo mestiere, il tentatore. Ma questo non è scritto nell'Apocalisse, parliamo dell'Antico Testamento, questo non è scritto, però è scritto nei libri apocrifi e l'Apocalisse ha preso molto dai libri apocrifi. I libri apocrifi sono quelli che non sono stati ritenuti ispirati né dagli ebrei e né da noi, quelli dell'Antico Testamento, e sto parlando. E infatti li stiamo rivalutando parecchio, ma sempre, anche qui, senza le esagerazioni. Prima non si prendevano per niente in considerazione, mo si prendono certe volte solo loro in considerazione. Allora, l'angelologia, compreso Satana e tutto il resto, sono concetti sviluppati moltissimo dai libri apocrifi. Il Nuovo Testamento è tributario di questa cultura, perché i libri sono segno di una cultura che era presente, e quindi hanno fatto proprio tipo il libro dell'Apocalisse certe immagini. Ma noi stavamo dicendo, quindi Satana chi è? È l'oppositore. E Gesù che va a fare qui? Ci presenta l'autore, il narratore, ci presenta. Stiamo parlando dell'investitura di Gesù, ci presenta che cosa? Ci parla di una lotta che è in atto fra Dio e Satana, il suo oppositore. E Gesù, quindi una lotta cosmica, sta parlando di questo, C'è una lotta in atto e Gesù entra subito dentro questa lotta. Entra subito, e come, in che maniera ci entra? Ci entra da vincitore, subito, perché Satana fa la sua attività, lo tenta, Però questo ci fa ricordare anche tante altre cosettine, quali? Riguardo le tentazioni, il popolo di Israele, no? Nel deserto, più volte sottostà alla tentazione. Anche Gesù nel deserto, ma il deserto ci ricorda certe cose, 40 giorni e 40 notti che ci ricorda, l'esperienza di Mosè su Sinai, l'esperienza di Elia, ci ricorda tutto questo, numero di completezza pure 40, quindi ha digiunato quanto doveva digiunare. E allora, ma quello che ci interessa, gli altri due evangelisti svilupperanno questo, i racconti delle tentazioni, ve le ricordate, no? Marco ci parla di questo, c'è Gesù come primo gesto, deve affrontare, deve mettere in chiaro, potremmo dire, deve mettere in chiaro chi è il più forte. Vedete che al capitolo 3 Gesù parlerà del più forte. Chi è il più forte? E c'è un esito che è adombramento di tutto quello che succederà. In questo primo round è già descritta tutta la partita. Perché? Che fa Gesù? Ed era con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Vediamo il Salmo 91. Versetti 11-13. Non ti potrà colpire la sventura, riprendiamo da 10, lo conoscete benissimo questo salmo, eh? Nessun colpo cadrà sulla tua tenda, egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Sulle mani essi ti porteranno, perché il tuo piede non inciampi nella pietra. Calpesterai leoni e vipere, schiaccerai leoncelli e draghi. Vedete, in questo salmo sono uniti insieme questi due aspetti. Quali? Il dominio sulle bestie selvatiche, quindi sulla natura, e il servizio degli angeli. Ma d'altronde, queste sono immagini che ci riportano ad altre pagine bibliche molto importanti. Prima di tutto a Genesi, ma poi Isaia 11:6-9, dove si parla di che cosa? Di questa pacificazione fra gli animali con l'uomo nell'epoca del Messia, no? Ancora capitolo 65, 24, 25, ancora di questo. Quindi, il segno della vittoria, di chi è il più forte, ci viene da questo, da questa descrizione. Si ricreeranno le condizioni di che cosa? Del paradiso perduto. Il Messia ricreerà le condizioni del paradiso perduto, dove non c'era opposizione. Per colpa di uno, di una bestia, è venuta la disobbedienza, no? Ecco, è venuto lui, il Messia, l'investitura messianica, rimetterà tutto in pace e in armonia. Questo ci vuole dire Marco, in questo passaggio così bello, con poche parole. Allora, dopo, adesso versetto 14, andiamo avanti. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù, ecco qui, un altro verbo di quelli che uniscono tutti i personaggi. Paradidomi è questo verbo in greco. Significa consegnare. Consegnare. Dopo che Giovanni fu arrestato, ma consegnare significa, si può dire pure arrestare. Questo è il verbo di chi? Lo ricordate subito. Ce n'è uno che è rimasto con questo nome per tutta l'eternità. Colui che lo consegnò, il traditore. Traditore viene da questo verbo, colui che lo consegnò. Un verbo importantissimo, eh? Importantissimo. E vedete, in questo libro si parla continuamente di una consegna. Cioè nel senso di consegnare uno a qualche altro. Nel racconto della passione la consegna sarà continua. Giuda consegnerà Gesù. E noi diciamo lo tradì. È la stessa cosa, capite? La traduzione è diversa, ma il verbo è lo stesso. Giuda lo tradì, quindi lo consegnò. A chi? Al Sinedrio. Il Sinedrio lo consegnò. A chi? A Pilato. Pilato lo consegnò. A chi? A quelli che lo hanno deriso, colpito, e lo consegnò per la crocifissione. C'è un anello, una catena di consegne, ma dietro tutte queste consegne c'è la prima consegna, che è la consegna più inquietante per noi, ma la più bella di tutte. È lui che lo consegna, ci dirà Marco. È lui che lo consegna, è il padre che lo consegna. Ce lo dà. E questo è uno dei significati più belli dell'evangelista Marco, no? È lui che lo consegna. Sembra che sia Giuda, che sia, ma non è così. Dietro tutto questo c'è un progetto che viene dall'alto. Abbiamo assistito alla prima consegna. Dio che ce lo consegna, no? Questo è mio figlio. Allora, Giovanni, ecco gli adombramenti della passione già. Dopo che Giovanni fu arrestato, usando questo verbo, Marco ci dice ancora di guardare in avanti a qualcosa che deve avvenire. Io lo sto facendo con molta determinazione questo, sottolineando questi passaggi, perché sono importanti, se no perdi il filo profondo, il filo, ma chiamiamolo rosso. Beh, rosso anche perché fa riferimento a un versamento di sangue, ma che poi diventerà d'oro subito dopo. Ma il filo più importante, attorno a cui si annodano tutti gli altri fili. Il filo della consegna. Gesù va nella Galilea, quindi la scena adesso si sposta. Dove stavamo? Se ingrandisci, devi spegnere la luce. No, ma ingrandisci. Si vede, vediamo. No, 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 no. Andando più sotto, questo è il Giordano, no? Aspetta, Gerusalemme l'abbiamo saltata, non ancora. Gerico a questa altezza si pone, che cosa? La scena che orora abbiamo analizzato, no? Il fiume Giordano. Di qui Gesù adesso sale. Diciamo sale, nel senso della Palestina scende, perché si scende, e si porta, scende ancora un po', in Galilea, eccola qui. Adesso vedremo che è qui vicino al lago. Allora, proclamando, il verbo qual è? Adesso lo sapete, no? Quello di cui abbiamo parlato prima, il verbo che è riusso, annunciare, proclamare, no? Lo stesso di Giovanni Battista, il verbo che unisce tutti gli annunci. Proclamando il Vangelo di Dio, la buona notizia di Dio. E chi è la buona notizia di Dio? Se stesso. E diceva, attenzione, il tempo è compiuto. Con il lieto annunzio radicato, con l'arrivo di Gesù annunciato dalla predicazione di Giovanni e grazie alla preparazione messianica che abbiamo visto, l'investitura, battesimo, tentazioni, È arrivato il tempo opportuno per l'annuncio. Adesso può annunciare Gesù. Questo significa il tempo è pieno. È pieno. È il momento opportuno. E allora, è vicino a voi, si è avvicinato a voi, questo tempo ha fatto molto discutere, che vuol dire, c'è o non c'è? C'è, si è avvicinato perché Gesù è già presente, ma ci sarà un livello di pienezza ancora che ci indica questo tempo, si è avvicinato, è vicino, ma dovrà essere portato a compimento, il già e non ancora della nostra fede, già. Siamo salvi, già abbiamo tutto, ma non ancora, siamo in paradiso, o no? E quindi questa è una dinamica, una struttura semplicissima da individuare. Convertitevi, ma prima di convertitevi che cosa si è avvicinato a noi? Il regno di Dio. Questo è stato uno dei concetti più importanti del secolo scorso a livello biblico, eh? La scoperta, la riscoperta di questo concetto nel Vangelo, negli scritti evangelici. Ed è un annuncio che richiede una risposta che comporta non solo un cambiamento di atteggiamento, credete nel Vangelo, ma anche un cambiamento dello stile di vita, l'abbiamo detto, convertitevi. Vi ricordate stamattina? Dovete cambiare mente. Dopo questa presentazione solenne e l'investitura messianica, Gesù che ci dice? Adesso che la parola passa a lui, ci dice, che diceva Gesù? Convertitevi, dovete cambiare. Senza cambiamento non riesci ad accogliere. È quello che ci sta dicendo pure a noi, qui questa sera. Convertitevi, dovete cambiare mentalità, modo di pensare proprio, modo di agire. Ricordo, prima si parlava di inversione a U. Cioè stai andando su una strada, subito devi cambiare completamente direzione. Non è che noi possiamo dimenticare che durante l'anno liturgico ci sono momenti in cui questa parola di Gesù risuona particolarmente forte, all'inizio della Quaresima, lo ricordate? L'imposizione delle ceneri, convertiti e credi al Vangelo, sono le parole di Gesù, quelle con cui ha cominciato il suo ministero, convertiti e credi al Vangelo. E allora io vi faccio una domanda, fatevela pure voi, poi con calma, che significa? E nella mia vita c'è stato un momento di reale conversione, cioè di abbandono delle mie, il mio modo di pensare, il mio modo di agire, il mio modo di fare, delle mie sicurezze, delle mie abitudini, di tutto quello che è la mia vita, per seguire Gesù. Marco me la sta facendo, il narratore me la sta facendo, questa domanda. È Gesù che me la sta facendo, eh? E forse è arrivato il momento in cui io devo dire, ma io? Ma mo? Siccome siamo la maggior parte, tolto qualcuno che è più basso di età, diciamo, quindi sanno, molti di noi sono un po' più avanti e più alti in età, e forse è il momento di farsi certe domande, dice, ma a me è mai capitato? Allora, e credete, va bene, ma il regno di Dio quindi chiede un cambiamento dello stile di vita. Stasera nella messa lo riprenderò questo, perché? E perché abbiamo ascoltato quella lettura di Geremia, quell'azione simbolica della cintura, marcia, e io vi devo pure spiegare perché poi Dio ha voluto quell'azione, bisogna capirlo, eh? quella è un'azione simbolica, si chiama così, profetica, e ha un valore suo proprio. Perché Dio è arrivato a quella conclusione? Semmai ci spaventiamo dopo, durante la messa, fino a un certo punto, perché poi arriva Gesù e riesce quasi sempre a mettere le cose a posto, anche da questo punto di vista. Ma richiede, questo annuncio richiede soprattutto speranza, perché tu non ti muovi se non speri in che cosa? Se non hai la fiducia che Dio è dalla nostra parte, la convinzione che Dio ha cura di noi e guida i nostri passi, e la persuasione che Dio vuole che noi diventiamo partecipi della vita eterna, assieme a chi? A Cristo, morto e risorto, nella pienezza del regno di Dio. Questa è la proposta del regno. Nell'Antico Testamento non c'è il concetto di regno di Dio, c'è il concetto di Dio re. Questo sì, i salmi della regalità e tanti brani. E poi il re è il luogotenente di Dio, in ogni caso, deve fare le veci di Dio su questa terra. Però di re fedeli se ne sono incontrati pochissimi, di re che hanno compiuto la loro missione di essere i luogotenenti di Dio, pochissimi. Un paio si sono salvati nel giudizio profetico, per esempio, ma adesso invece è arrivato il tempo in cui veramente il regno di Dio è presente, Dio che regna. Che significa che Dio fa il re? Un re che fa? Governa. E come governa? Dando la legge al suo popolo, no? E preoccupandosi del bene del suo popolo. Dio è questo re, e avrebbe voluto che i re fossero così, ma i re non sono stati così. Lui invece adesso è venuto per regnare, cioè preoccuparsi di noi, dei suoi sudditi, potremmo dire, no? Che sono anche suoi figli, in Gesù, noi lo sappiamo, preoccuparsi di noi attraverso azioni che ci danno salvezza, libertà, vita, e vita per sempre. Se uno ha questa speranza, e allora la domanda sulla conversione se la può fare. Se si fida completamente di Dio e di quello che Lui ha promesso, che già ci ha dato, fondandosi su quello che già ci ha dato e quello che promette per la vita eterna, forse uno riesce poi a mettere mano alla sua reale conversione, no? Ma quando uno non si fida di Dio e si fida più di se stesso che di Dio, e molte volte Dio che fa? Viene a confermare, lo chiama, viene chiamato a confermare quello che sono i propri pensieri, le proprie scelte. Diffusissimo questo atteggiamento, no? Noi pensiamo, agiamo, facciamo, e poi chiamiamo Dio a fare l'autentica di quello che noi pensiamo, noi facciamo, noi vogliamo, e diciamo, l'ha detto Dio. Dio è così. No, no, non è così. Ecco, convertirsi significa proprio credere, aver speranza in questo Dio che Gesù ci ha mostrato. Va bene, allora, questo è quello che Gesù dice, vediamo, possiamo andare avanti. Convertitevi e credete nel Vangelo. La parola Vangelo è una parola pesante, l'abbiamo capita, la buona notizia, ma la buona notizia chi è? Gesù, è Lui stesso. Quindi credete in me. Credere che significa? Riporre la propria vita, la propria fiducia. È questione di fiducia pure, Ti do fiducia, credi tu, credi in me, lo vedremo Gesù, poi lo capiremo meglio. signore, il papà del ragazzo, no? L'epilettico, io credo, ma tu aumenta la mia fede, eh? Bellissima quella espressione, io credo, però tu aumenta la mia fede, eh? La mia fiducia in te, che tu puoi fare questo, e lo farai. Eh? Allora, però sul verbo ritorneremo, perché si ripresenterà continuamente. Allora, subito dopo, che c'è? Abbiamo detto, nella divisione degli atti, un sommario strutturante, e questo è un sommario, la predicazione di Gesù, quello che Gesù ha sempre detto. Quello che Gesù diceva sempre nella sua predicazione, nel suo insegnamento, eh? Quindi è stato messo all'inizio ed è stato un riaggancio a quello che stava prima, i verbi convertitevi, battesimo, tutto, e poi una proiezione verso quello che sarà. L'affermazione della presenza del regno di Dio. Ricordate il concetto di regno di Dio? Da ora in poi il regno è presente e noi vedremo le conseguenze di questa presenza, del regno di Dio. Quindi vestitura messianica, il regno si è avvicinato. Benissimo, convertitevi. E vediamo subito un esempio concreto di conversione. Scusate, Gesù ha detto prima, nella narrazione, ecco perché ti fa la lettura a pezzi. Perdi i collegamenti. Qua, subito dopo, dopo che Gesù dice il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, abbiamo detto tutte queste belle cose, convertitevi e credete al Vangelo, che sono io. Benissimo. Passando lungo il mare, sono insieme le cose, non sono separate, passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea. Allora, però, ecco, io avevo dimenticato una cosa. Fra questi versetti, che sono gli inizi degli atti che abbiamo detto, gli atti, il settimo atto, dove finisce? Primo atto, secondo atto, terzo atto, quarto atto, quinto atto, sesto atto, che finisce in 14:50. Beh, fra questo preludio, questi versetti 14:15 e 1:14:15 e 14:50, il capitolo 14, ci sono vari legami. Per esempio, qui si parla di un arresto, no? Dopo che Giovanni fu arrestato. In 14:50 che c'è? L'arresto di Gesù. In 14:50, 43:50, si interrompe qualsiasi tipo di rapporto fra Gesù e i suoi discepoli. Qui invece si intrecciano i rapporti fra Gesù e i suoi discepoli. Se nel versetto 15 del capitolo 1 si annuncia il compimento del tempo, in 14:49 si annuncia, Gesù che cosa annuncia? Perché così si compiano le scritture. Il verbo usato è uguale qui e lì, ed è le uniche due volte che Marco usa questo verbo. Portare a compimento, no? Quindi ci sono legami, questo per dimostrare che la costruzione che è stata fatta dall'autore non è fittizia, non è fatta sul nulla. C'è un'inclusione, lui dice, fra il primo atto e il sesto atto, quello che precede la passione. D'accordo? Vabbè, detto questo, andiamo avanti, leggiamo, passando lungo il mare di Galilea, adesso dobbiamo lavorare un pochino, dovete lavorare voi sui foglietti. Io vi dico che questa è una scena costruita in maniera perfetta, a specchio, fra versi 16-17 e 16-18 e versetti 19-20. Perché dico che è una costruzione a specchio? E a specchio anche con un altro brano che abbiamo letto oggi, la chiamata di Levi. Sono costruzioni, chiamiamole, a specchio. Perché? Vediamo se siete in grado di cogliere da soli, lavorando sul testo. A specchio ci sono cose che si corrispondono. Allora, cominciamo. Passando lungo il mare di Galilea, che cosa corrisponde a questo? A versetto 19? Andando un poco oltre. Si corrispondono. Poi, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Che cosa si corrisponde? Vide. Quindi vide e poi vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. È vero? Poi Gesù disse loro, a cosa corrisponde questo? Gesù disse loro, venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. Versetto 20, e subito li chiamò. Versetto 18, e subito lasciarono le reti e lo seguirono. Versetto 20b, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Vedete? Perfetta costruzione. Le due scene sono uguali praticamente. Mi sono spiegato, è facile da cogliere questo fatto, no? Quindi sono costruite in maniera parallela. Ma pure, io vi ho detto, se andiamo a capitolo 2, al versetto 13, uscì di nuovo lungo il mare, passando per il mare. Poi tutta la folla, ecco, questo è in più. Qua il versetto 14, passando, qui precisa, uscì, passando, lo stesso, passando, vide, Levi, chi? Il figlio d'Alfeo, con il padre, i garzoni, vi ricordate? Seduto al banco delle imposte, stavano gettando la rete in mare, stavano riassettando le reti, qua, seduto al banco, e gli disse, e disse loro, seguitemi, qui, dietro di me, seguimi, e lasciate le reti, lasciate il padre, ed egli si alzò e lo seguì. Vedete? Quindi abbiamo capito che le scene di vocazione sono raccontate da Marco in maniera letterariamente uguale. Questo qualcosa ce la dice o no? Quando si parla di vocazione, le vocazioni hanno tutte lo stesso sviluppo. Adesso vedremo subito, pure noi subito, le caratteristiche di una chiamata, quali sono, con le quali ci dobbiamo confrontare sempre. Queste sono, è una chiamata paradigmatica, il paradigma davanti al quale tutti ci dobbiamo confrontare. A, l'iniziativa è presa da Gesù, è lui che prende l'iniziativa. B, quelli che vengono chiamati sono occupati, sono impegnati in occupazioni ordinarie. Quelli fanno i pescatori, quello fa il farabutto, scusatemi ma così, al tavolo delle imposte e fa un po' il cattivello, poi sapete, no? Era un pubblicano, quindi figuriamoci che poteva combinare. Era la sua occupazione ordinaria, quindi è lì che avviene, sono lì avviene la chiamata, l'ordine è perentorio, qui dietro di me, per Simone e Andrea, deute o pisomu, deute, qui o pisomu, dietro di me, quindi ordine perentorio, di condivisione della missione o dell'attività di colui che chiama, vi farò pescatori di uomini. È risposta immediata e senza ripensamenti, con un lasciare le occupazioni precedenti, no? Immediate, senza ripensamenti. F non è una scelta privata, ma comporta l'unirsi ad altri che hanno risposto alla chiamata. Potremmo qua fermarci tutta una serata su questo, eh? E potremmo avere giornate intere di riflessioni su questo. Convertitevi. Questo, prima di tutto, è un esempio di reale conversione. Almeno in maniera, come presentazione paradigmatica, poi anche loro avranno dei problemi. Ma adesso che viene presentata, la dinamica della vocazione è questa. Allora, nessuno si può inventare di essere stato chiamato, dimmi. No, no, è Luca che viene. Luca aggiunge molte altre cosettine. Allora, pescatori di uomini è un'immagine, adesso l'avremmo detto, è un'immagine che nella Bibbia meglio lasciarla stare, perché è un'immagine che indica un giudizio e non è positiva. Geremia la usa, per esempio, ma in senso negativo. E quindi evidentemente qui non è un significato negativo. Qui vuole forse solo dire la condivisione della stessa sua missione, pescare. Cioè, che fa il pescatore? Prende i pesci. Dal mare, il simbolismo del mare, li prende dal mare. E il mare è la sede del male, del caos, li prende. Ecco, io credo che Marco si fermi a questo. Luca aggiunge qualcosa. Sapete perché? Perché davanti a questa chiamata tipo nascono molti interrogativi. Allora, se io riprendo tutti i punti, nascono molti interrogativi. E allora Luca cerca di dare spazio a che cosa? A considerazioni di tipo psicologico, cioè riguarda le reazioni. Ricordate Pietro in Luca? Che si mette in ginocchio là, e quindi le reazioni. Invece Marco non gli interessa questo, prescinde da ogni reazione. Non gli interessa la psicologia dei chiamati, non gli interessa. Dice la chiamata ha queste caratteristiche, con queste ti devi confrontare. Non passa mai una prospettiva interna dei personaggi, si vogliono comunicare esclusivamente le dinamiche della chiamata sotto il profilo teologico, così è la chiamata. non te la puoi inventare. È Gesù. L'iniziativa viene da Gesù. Due. E non è, non ti viene chissà come, chissà quando i momenti. Ti viene mentre vivi la tua vita. È nella tua vita che si inserisce. Quella ordinaria. E devi rispondere presto. Non devi mettere tempo fra te e la chiamata. Devi rispondere presto. Scusatemi, è esperienza di vita un po' di tutti quanti. Almeno di me come prete, sicuramente. E di aver incontrato nella mia vita tantissime persone. Tantissime persone. Che hanno frapposto fra la chiamata di Gesù e la loro risposta tempo, pensieri, ripensamenti e tutto il resto, e questo ha creato difficoltà nel rapporto con il Signore Gesù e nella risposta, no? Quindi Marco dice questo, così è la chiamata. Riguardo alle persone vive da prendere, Luca, che il fratello accennava, Luca vuole precisare un'immagine che in sé potrebbe essere, almeno per i lettori di una volta, quelli prima di noi non avremmo mai fatto questa considerazione, ma loro forse la potevano fare, vuole far capire che l'immagine della pesca non è un'immagine negativa, ma è un'immagine positiva, prendere gli uomini vivi. Mentre prendere i pesci poteva significare, e in Geremia vi ho detto al capitolo 13, e così significava prenderli per, se tu prendi il pesce dal mare, che significa? Lo prendi per la morte. Lo togli dal suo ambiente naturale e lo prendi per la morte. E invece, ecco, Luca ha voluto precisare che questa attività è per la vita e non per la morte. Quindi, sottolineare l'aspetto positivo. Allora, le altre chiamate, poi ritornerà sulla chiamata dei discepoli, Marco l'abbiamo visto al capitolo 3 e poi al capitolo 6, ritornerà e svilupperà sempre di più l'aspetto della missione e vedremo che gli elementi essenziali saranno stare con Gesù e compiere le stesse opere di Gesù. Allora, riguardo alla chiamata, ci sarebbero tantissime cose da dire, però siccome noi non possiamo poi, se no non la leggiamo manco tre capitoli, dobbiamo, colte le cose importanti, quindi al centro del nostro interesse adesso è stato messo che cosa? Gesù, la sua investitura, l'inizio del ministero e chi? I discepoli. Abbiamo detto che questi sono temi fondamentali nel Vangelo di Marco. Allora, a questo punto, dal versetto 21, al versetto 34, Marco ci racconta di una giornata di attività di Gesù. Vediamo, Gesù, il valore comunitario della chiamata vale anche per Gesù, eh? Cioè nel senso che lui ha voluto subito condividere la sua attività, la sua predicazione. Subito si è formato questo gruppo attorno a sé. Le coppie dei fratelli. Sì, vabbè, qualche altra curiosità che può essere importante in seguito. Vi ricordate quando poi i due, Giacomo e Giovanni, gli chiederanno di stare una a destra e una a sinistra? E sarà un punto di snodo molto importante sulla storia fra Gesù e i suoi discepoli. Beh, vedete, io dico, ma forse perché questi due se la credevano un po' più degli altri, sapete perché? Forse questo nasceva dalla loro situazione sociale. Perché? Perché vedete che dice qui nel descriverli? Dice che questi avevano un padre e avevano dei garzoni. Quindi qualche soldino in più rispetto a Pietro, a Simone, e Andrea sicuramente ce l'avevano, quindi. E poi quella mamma che appare nel Vangelo di Matteo, che te lo fa pure pensare, insomma, questa era una famiglia che forse se la credeva un pochino più degli altri, e così si giustifica pure, così un particolare che volevo farvi notare. E la chiamata richiede anche, l'abbiamo detto, un lasciare subito tutto. È una chiamata tipo questa, vedete, loro che lasciano il lavoro, il loro ruolo sociale, erano pescatori. Ognuno di noi ha un ruolo nella società, o vuole o non vuole, poi bisogna vedere come lo esercita, noi cristiani come lo esercitiamo, ma ognuno ha un ruolo e per quello è identificato. E loro erano identificati per questo, è tutta una vita lì, erano pescatori. Chi è Pietro il pescatore? Chi è Andrea il pescatore? Simone il pescatore? Quindi perdono che cosa? L'identificazione sociale, non c'è più. Ma perdono anche l'identità personale, che è legata all'immagine di chi? Del padre, della famiglia. Quindi la chiamata è una improvvisa proiezione in un cielo, potremmo dire, aperto, dove non c'è nessun punto di riferimento se non Gesù. Nessun altro punto di riferimento. Questo dice il valore teologico, no? Solo Lui. Quello è il tuo punto di riferimento. Loro non sanno dove devono andare, cosa devono fare, non lo sanno. C'è una indicazione di massima, vi farò pescatore di uomini, niente di più. Ma cosa significhi questo? Lo dovranno capire e faranno molta fatica a capirlo. Molta fatica a capirlo. Ma di loro parleremo sempre e quindi adesso possiamo andare avanti e ci offrono grande possibilità di riflessione sulla nostra vita pure, grandissime possibilità di riflessione, confrontandosi pure punto per punto, no? Iniziativa di Gesù e tutte le cose che abbiamo letto. Le avete scritte? Se volete fare un... Allora, l'iniziativa, ma le potete ricordare pure a memoria leggendo, Chiama mentre tu sei impegnato a fare quello che ordinariamente fai. L'ordine è perentorio. Ti chiama a condividere la sua missione. Richiede risposta immediata e senza ripensamenti. Bisogna lasciare le occupazioni precedenti. Il verbo seguire, acoluzeo, un verbo famosissimo, studiatissimo, che credo abbiate già sentito citare, pure da me, chi mi ha sentito altre volte. Acoluzeo, l'immagine. Uno cammina avanti, l'altro deve mettere i piedi sulle orme lasciate da chi ti precede. Chiaro? Non c'è possibilità di andare da un'altra parte. Se tu segui, metti i piedi dove li ha messi lui. Lui le lascia e tu le ricopri e vai avanti. Non hai possibilità di deviazioni. E nel momento in cui devi, non sei più discepolo. Puoi ritornare sulla strada. Poi vedremo che puoi ritornare sulla strada. Chi ti guida ti dà la possibilità di ritornare. Però il meccanismo è questo. Quando a Pietro avete sentito quel brutto rimprovero che gli fa, abbiamo già letto, mettiti qui dietro di me, Satana, Quando gli dice, ehi, stai andando su un'altra strada, rimettiti, ritorna a camminare dietro di me. Perché come lasci la mia strada, tu non pensi più secondo Dio, ma secondo Satana. No, qualcuno mi può correre. No, no, dice secondo gli uomini, sì, ma il sillogismo è fra Satana, Dio e gli uomini. E nel sillogismo pensare secondo gli uomini significa pensare secondo Satana. Normale, no? E quindi, qui dietro di me, Satana. Impressionante quello, ma bellissimo però. E allora, non è una scelta privata. Oh, come si consumano queste chiamate nel io vorrei, io voglio, mi piace, non mi piace, devo farlo, io mi sento così, io mi sento colì. E invece la chiamata subito ti coinvolge. E non è una scelta privata, ma comporta l'unirsi ad altri che hanno risposto alla chiamata. Per noi cristiani, come è importante. Questa è una chiamata ad essere discepoli, non riguarda solamente Don Giacomo o quelli che hanno fatto scelte di vita determinate, no? Questa è la chiamata ad essere cristiani, discepoli di Gesù, e vale per tutti. Va bene, allora. Questa giornata di Gesù, che faceva Gesù poi con i suoi primi quattro discepoli? Adesso vedremo che si aggiungeranno subito altri discepoli. E che faranno? Che faranno insieme? E Marco ce lo racconta, come passava una giornata Gesù. È una giornata tipo questo, ci dice, ci racconta una giornata e dice questo succedeva tutti i giorni. Non so se mi spiego, eh? Questo così era la vita di Gesù tutti i giorni. Allora, che faceva Gesù tutti i giorni? Si insegnava. È la sua attività fondamentale, insegnava. Liberava dal demonio. Guariva. Fino al versetto. Questo faceva. Insegnava, liberava dal demonio e guariva. Con buona pace di quelli che vogliono eliminare dalla nostra fede l'attività taumaturgica di Gesù ed esorcistica. Se nel Vangelo di Marco togli, almeno nella prima parte, fin quando arriva a Gerusalemme, togli i racconti di guarigione e i racconti di esorcismo, ti resta, fate la prova, cancellate, fate un'altra copia, cancellatevi proprio quello che riguarda esorcismi, guarigioni, riferimenti a esorcismi e guarigioni, e lasciate quello che non riguarda, e poi riscrivete sul computer, questo si può fare, vero? Si fa tutto, questo si può fare, e poi stampate il Vangelo che vi rimane. E poi studiatelo, così come il risultato, poi vi mettete a studiare e dice, vabbè, questo è un dato di fatto, ma contra factum non regge nessun argomento, così sono le cose. Ora, la critica razionale del secolo scorso, ma che non è morta affatto, tutto ciò che era miracolo, tutto ciò che era esorcismo, lo relegava nella cultura di quel tempo, nelle cose che si credevano a quel tempo, ma che non hanno nessun senso al tempo di oggi, no? Gli esorcismi, vabbè, Gesù pigliava per indemoniati quelli che erano malati di mente. Chiuso. Oppure erano gli evangelisti che non capivano bene perché, d'accordo, le guarigioni, ma mica Gesù poteva guarire da un momento, continuamente, insomma, no? Cioè siamo noi che dobbiamo dirgli a Gesù adesso, lui che doveva fare. Ma è quello che facciamo pure adesso, siamo noi che diciamo a Dio che deve fare, e se non fa quello che gli diciamo noi, poverino. Ma quello, vedete che adesso succederà. Ci sarà qualcuno che si comporta come noi, davanti a Gesù, che gli dirà, oh, come ti permetti? Chi ti dà l'autorità? Sarà la stessa reazione. Va bene, ma di questo parleremo nella prossima puntata. Adesso dobbiamo interrompere perché alle 6:30 c'è la messa. Allora io, come bravo sacerdote, fra un quarto d'ora starò giù in chiesa, perché se qualcuno di voi ha bisogno di confessarsi, io starò lì. Va bene? D'accordo? E domani mattina riprendiamo. Però dopo i primi due giorni in cui ci soffermiamo molto su certe cose, poi il racconto andrà avanti un pochino più veloce, eh?